Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Elvis, diamo il via a questa quarta puntata dalla Perla Nera di Novara. Sono Sara, con me c'è Fabio.
Ciao, buonasera a tutti.
E siamo pronti per entrare nel mondo del metal.
Sì, questa quarta puntata vedremo gli anni 80 con la nascita del metal e tutte le sue sfumature. Perché qui, come il rock, anche il metal c'ha delle sfumature.
Perfetto, quindi come iniziamo questa serata?
Innanzitutto con una parola magica, che si chiama evoluzione, perché abbiamo visto che la musica, già dall'inizio di questa nostra rubrica, qualsiasi tipo di musica, è sempre stato portato ad evolversi. Abbiamo visto un'evoluzione della musica dalla nascita del rock degli anni 50 e dopo 30 anni siamo entrati ed usciti in diversi generi e stati evolutivi che ci portano negli anni 80, dove si vedono delle vere esplosioni evolutive susseguirsi una dopo l'altra in un decennio che io ricordo decisamente di più rispetto a quelli precedenti, anche per via della mia tenera età, non giovanissima ma neanche vecchio da buttare. Io ricordo svariati artisti rap, pop ed heavy metal che ignorantemente venivano, insomma, un po' identificati dai vari DJ delle radio o semplicemente da gente più grande di me. Ma negli anni però di mio ho cercato di mettere un po' di ordine in questo calderone perché, insomma, non mi veniva molto chiarissimo e mi sono fatto un'idea che ho trovato d'accordo con molti sapientoni che lavoravano nell'ambiente, con quella che per me è una passione o una religione, come vi ho detto all'inizio della nostra avventura. Per me tutto comincia con il Black Sabbath, nella vecchia Inghilterra, quando Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward si ritrovano dopo aver letto un annuncio in cui un cantante, cioè Ozzy, cercava una band. Erano presenti anche altri musicisti all'inizio della vita dei Black Sabbath come band, però per me è più giusto ricordare che comunque la line-up storica e per la maggior parte degli affezionati o dei fan è questa qua. Il loro sound aveva molto in comune con i Led Zeppelin e i Deep Purple, perché comunque Black Sabbath sono un po' più vecchi di quelli che si vuole immaginare. Però Tony Iommi ha trovato degli accordi e dei riff di chitarra più accattivanti e innovativi, che permettevano un suono più scuro, se vogliamo chiamarli così. Poi ovviamente anche voce, basso e batteria avevano un modo per far coesistere tutto nell'insieme, iniziando a dar vita a quello che prendeva nome di genere metal. Il primo metal che ovviamente nel tempo è andato ad evolvere in più sottogeneri, con altri stili grazie ad influenze su altri gruppi, ragazzi, che poi sono diventate band. Ma i padrini per me personalmente sono loro, i Black Sabbath. E ci andiamo ad ascoltare Sabra Cadabra.
Rieccoci tornati dopo i Black Sabbath, che nel corso degli anni 80 influenzarono molti gruppi che stavano per nascere da un punto di vista discografico. Ma come loro ci sono anche i Motörhead, Judas Priest, Saxon, Kiss, gli Scorpions e tantissimi altri che influenzarono il periodo degli anni 80. L'hard rock, insomma, stava mutando sempre di più.
Esatto, sì. Se facciamo un bel salto, uno dei gruppi più influenti nel genere heavy metal sono stati gli Iron Maiden, con la batteria che la faceva da padrona, oltre che le chitarre, perché era molto più pestata e molto più ricca di elementi di percussione. E poi anche il lato estetico, perché adesso poi comincerà un periodo in cui il lato estetico sui palchi la fa veramente da leader, con un nuovo abbigliamento, i capelli sempre più lunghi, e lo stesso show in sé, soprattutto con gli Iron Maiden, vedeva effetti scenici e coreografici mai affrontati prima. Degli Iron Maiden, vabbè, chiunque abbia visto un live degli Iron Maiden, Eddie, questo grosso personaggio che si sono inventati, la fa veramente da leader. Io direi di andarci a sentire questi Iron Maiden con la loro Be Quick or Be Dead.
Tornati sulla Perla Nera di Novara. Stavamo parlando di heavy metal.
Sì, siamo arrivati al periodo heavy, ma tra un attimo ne usciamo anche, perché negli anni 80 la mia vera goduria è che è stato l'arrivo, o per dire la nascita, del thrash metal, che è stato molto influenzato dall'hardcore. Come dicevamo la scorsa settimana, l'hardcore ha influenzato vari generi, tra cui il thrash metal, perché gruppi come Metallica, Anthrax, Slayer, i Megadeth sono stati, oltre che pionieri del genere, l'hanno anche portato in qualche modo all'estremo, o per meglio dire che l'hanno evoluto a modo loro, facendone un vero marchio di fabbrica. Però qui bisogna anche dire che hanno contribuito tantissimo i singoli musicisti. Io ricordo ad esempio l'atteggiamento di Cliff Burton, l'iconico bassista dei Metallica, a cui ero particolarmente affezionato, tra le altre cose, per svariati motivi, perché aveva quel suo stile nell'abbigliamento che faceva molto hippie. Infatti ci sono dei live dei Metallica dove tre sono vestiti da metallari e Cliff Burton sembrava quasi fuori ruolo. Però era un ragazzo con un talento veramente incredibile nel fare musica. Aveva un basso distorto, tanto per cominciare suonava con un Rickenbacker, che adesso vorrei soltanto darvi sta chicca, è lo stesso basso portato alla gloria dall'Lemmy Kilmister dei Motörhead. Chiusa parentesi. Però aveva anche un modo di amplificarlo con una distorsione che spesso poteva magari ricordarvi una chitarra. Se venite a vedere qualche video su YouTube, tipo c'è Anestesia, che è un assolo di basso di Cliff Burton, ed era veramente distorsissimo. Era una gran figata. Io amavo Cliff Burton. Poi c'è stato un altro pazzo, tipo Dave Mustaine dei Megadeth, che aveva suonato anche con i Metallica qualche anno prima. Gran chitarrista. Poi c'è stato Scott Ian degli Anthrax, anche lui un altro folle, sempre in giro a suonare con vari progetti paralleli. Questi sono stati veramente dei maestri del thrash metal. Però Megadeth e Anthrax erano caratterizzati anche dalla voce. Mustaine ad esempio era voce e chitarra, aveva una voce quasi maligna, quasi perfida per le sue tonalità. Però negli Anthrax c'era un certo Joey Belladonna, voce heavy, veramente un grande. E poi ci sono stati gli Slayer, che avevano delle sonorità decisamente più estreme rispetto agli altri tre gruppi. E Kerry King comunque aveva degli assoli di chitarra decisamente devastanti, su questo niente da dire. Gli Slayer però vantavano anche un certo Dave Lombardo alla batteria, che nonostante i molti alti e bassi dovuti ai suoi problemi di alcol, hanno comunque dato alla band, a mio avviso, uno dei sound più cattivi e riconoscibili negli anni a seguire, soprattutto Dave Lombardo, che quando viene allontanato dagli Slayer, perché c'è stato un momento che era diventato veramente impossibile perché era talmente ubriaco che si dimenticava i pezzi, steccava, ne combinava tutti i colori, ha formato un gruppo, credo sul finire degli anni 90, chiamato Grip Inch, che era un po' il diminutivo di Grip Incorporate. Io ricordo quando ho sentito l'album uscito, sapendo che ci suonava Lombardo, dal primo ascolto di una qualsiasi canzone di quell'album, quando attaccava la batteria lo capivi subito che era lui. Quindi era veramente un maestro, e Dave Lombardo può dire di aver segnato veramente l'epoca del thrash metal dietro le pelli. Questi quattro gruppi, tantissimi anni dopo, sono stati omaggiati dalle riviste di settore come i The Big Four of Thrash Metal, perché sono stati veramente i più influenti. Però a me piace nominarli all'unanimità come i padrini del thrash metal. Adesso io non vi dico che uno sia stato più bravo degli altri, perché comunque tutti e quattro, se ve li andate a sentire, hanno le loro caratteristiche. Però a questo punto, visto che avevamo già ingolosito, io me li andrei anche a sentire. Con Fight Fire with Fire,
i Metallica.
Con 99 Ways to Die,
i Megadeth.
Death Rider,
gli Anthrax.
E con Disciple degli Slayer.
A tra poco.
Thank you.
Rieccoci qui sulla perla nera di Novara. E abbiamo sentito i cosiddetti Big Four?
Sì, stavolta abbiamo preso pezzi da anni diversi, di periodi diversi. Non erano i pezzi migliori degli album migliori, perché tra tutto il panorama metal e in particolar modo nel thrash hanno fatto molto parlare di sé per varie vicissitudini. Membri con varie problematiche, abbiamo già detto dei problemi di alcol di Dave Lombardo degli Slayer, poi sostituito da un ottimo Paul Bostaff, che era il batterista del pezzo che abbiamo sentito poco fa, perché secondo me Bostaff è decisamente più bravo di Lombardo. Se Lombardo è un maestro, Bostaff si può dire che sia stato il suo alunno migliore. Gli stessi Metallica, nel periodo del brano ascoltato, quindi nel 1984, erano addirittura soprannominati gli Alcolica, per via dell'amore che James Hetfield metteva nel bere birra. Tant'è vero che, adesso non ricordo se fosse la Coors o comunque un'altra marca di birra americana, gli aveva offerto un contratto di sponsorizzazione per andare in tour. Questo poi ha fatto sì che Hetfield amplificasse i suoi problemi di alcolismo. Oppure per il pessimo carattere di Dave Mustaine, dei Megadeth, e di Joy Belladonna degli Anthrax, dove varie voci di scioglimento sono state all'ordine del giorno per anni, ma fino a poco tempo fa. I Megadeth addirittura 6 anni fa dovevano sciogliersi, poi invece sono partiti con altri 3, forse 4 tour mondiali, quindi va bene così. Però sono stati anche e soprattutto gli anni di grandi novità, nella ricerca di sound più aggressivi, più cattivi e decisamente molto, ma molto più potenti. Qui anche grazie a nomi di spicco della vecchia scuola, se così si può dire, perché hanno trovato nella genialità di chitarristi come Dimebag Darrell, insieme al fratello Vinnie Paul, già batterista dei Pantera, in cui suonavano nell'ambito del glam rock. Adesso chi conosce Pantera magari li conosce da come gruppo thrash metal, però effettivamente loro hanno cominciato facendo glam rock, ci sono foto veramente imbarazzanti dei quattro texani. Ma nel 1987 però c'è stata la svolta per i Pantera, perché l'attuale cantante è stato sostituito da Phil Anselmo, che dopo aver pubblicato con poco successo l'album Power Metal, quindi il primo album con Phil Anselmo alla voce, che già segnava un parziale cambio di rotta verso sonorità molto più dure, finché nel 1990 il gruppo texano non esce con l'ormai mitico Cowboys From Hell, che dava un'impronta definitiva al loro sound e la consacrazione con l'album successivo, che è stato Vulgar Display of Power, che fa dimenticare ogni traccia residua di heavy metal, perché ormai il sound di Pantera era quello. E quale suono? Com'era questo suono? Scopritelo voi. Loro sono i Pantera e la loro fucking hostile. 1, 2, 3, 4
Abbiamo ascoltato i Pantera qui su Radio Bandiera Nera. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo entrando nel mondo del thrash metal e con sempre in compagnia di Fabio, ma qualcosina in più sui Pantera.
Beh, i Pantera sono stati sulla cresta dell'onda per tutto il decennio, anche per i primi anni 2000, dove poi si sono sciolti purtroppo. Hanno lasciato molto da ascoltare nella loro discografia. Sono passati anche alla storia per alcuni tour mondiali con molti gruppi di spicco del panorama musicale, ma non necessariamente gruppi thrash metal. Si può parlare di leggenda quando nel 1991 partecipano al Monsters of Rock di Mosca, che forse è uno dei Monsters of Rock più belli, anche perché aveva dei nomi un po' stratosferici. In questa nostra puntata ho deciso di lasciare fuori le morti illustri, perché ce ne sono state troppe, sinceramente, a cui mi sono sentito molto legato negli anni, perché con il thrash metal ho avuto anch'io una specie di nascita e di evoluzione, perché sono stati anche gli anni 90 della nascita, o forse dell'esplosione, del crossover, chiamato molto barbaramente rap rock o rap metal. Insomma, se ne sentivano in tutti i colori, perché la musica è decisamente aggressiva, con dei testi rappati, dove gruppi come i Rage Against the Machine, che forse molti conoscono, hanno aperto la strada ai vari poi Limp Bizkit, Biohazard, Suicidal Tendencies, questo tanto per citarne alcuni tra i più famosi. Questo tanto ad aprire una piccola ma doverosa parentesi sul genere, senza ovviamente lasciar fuori i Deftones di Chino Moreno e la loro
Back to School. So we'll be right back. ritornati sulla Perla Nera. Allora dai Fabio, detto tra di noi, il crossover mi ha sempre affascinata, ma in quei magnifici anni 90 devo dire che ho perso anche la testa con il Machine Head, gruppo californiano che ha partorito un primo album da applausi.
Esatto, sì, quel Burn My Eyes che li ha portati ad un dignitosissimo sesto posto tra i migliori debut album. Poi gli hanno fatto guadagnare con il secondo una nomination ai Grammy Awards. Il primo album comunque li ha portati anche tra le braccia della Roadrunner Records, che è diventata un colosso stratosferico come casa discografica. Innanzitutto perché è stata una delle migliori etichette del genere thrash metal. Poi comunque hanno veramente messo sotto contratto un sacco di gruppi quasi sconosciuti nell'ambito death, ma poi anche nel black metal, ma ve lo diremo più avanti, con band di assoluto talento. Hanno investito molto e alla fine ci hanno visto veramente giustissimo, anche perché hanno delle produzioni che sono pazzesche, sono costosissime sia da studio che live, e non è una novità. Se vuoi sentire un album live con un suono quasi perfetto, Roadrunner è sicuramente una garanzia. Ma molto tempo prima c'è stato, sempre nel periodo heavy metal, io lo chiamerei il periodo heavy metal style, ve li cito soltanto adesso perché è doveroso, band come i Manowar e il loro instancabile e mai vecchio filone dell'epic metal, dove i testi raccontano di epiche battaglie con guerrieri, draghi ed eroi, con copertine di album sempre fighissimissime. Ci sono stati anche gli Halloween con una I Want Out che non passerà mai di moda, e i loro album Keeper on the Seven Keys, se non mi sbaglio volume 1 e volume 2. C'è stato il power metal degli Stratovarius, degli Angra, dei Blind Guardian, degli Hammerfall, fino ad arrivare ai Gravedigger. Ma chiuderei con i Venom, che per me sono stati la molla che ha dato il via alla scena di un ulteriore stato evolutivo del metal, il death metal.
Ok, io effettivamente siamo ormai arrivate alle ultime battute finali, quindi in realtà i saluti proprio, e quindi sulle note di Venom con
Bloodlust
direi che ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre con Fabio, dove parleremo degli anni 90 e
il grunge e l'evoluzione metal. Vestitevi pesante perché metteremo dei pezzi, probabilmente vi strapperemo i vestiti di dosso.
Mentre con la Perla Nera ci ritroviamo domenica prossima con Classica Domenica in compagnia di Chopin. Auguro a tutti voi una buona notte e mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Ciao.